Buonasera a tutti. Oggi è l'8 marzo, è la festa della donna. Allora, prima di tutto ringrazio la presenza femminile a questo incontro, perché comunque per me il fatto che siano presenti diverse donne è segno che l'amore per la cultura non manca, neanche alla donna. E io ricordo che quando frequentavo l'università, dicevano, ma che cosa ci fanno qua le ragazze, le donne, a filosofia? Ma cosa studiano filosofia a fare? Come se filosofia fosse un monopolio maschile. Adesso per fortuna non è più così. Comunque, ecco, ringrazio la presenza di tutti voi, ma in particolare le donne. Ho scelto di lavorare su Pierre Teilhard de Chardin. È un filosofo, ma prima di tutto uno scienziato, un paleoantropologo. Si è occupato delle tracce, dei resti degli uomini primitivi. Ma poi, accanto a questa sua attenzione particolare per la scienza, per un certo tipo di scienza, accompagnato questa sua predisposizione anche alla riflessione filosofica, alla riflessione teologica, è stato un gesuita. Un gesuita, vedete, io ho utilizzato la parola proibito, non è mia, è di Vigorelli, perché la sua esperienza di sacerdote, ha avuto l'ordinazione sacerdotale nel 1918, è stata un'esperienza particolare perché la sua ricerca scientifico-filosofica lo ha portato ad accogliere istanze evoluzionistiche. La Chiesa era legata ancora ai sistemi fissisti e quindi riteneva che mettere in gioco la possibilità che l'uomo derivasse, come diceva Darwin, dalle scimmie, dai primati, ecco. E beh, questo ha suscitato scandalo dentro la Chiesa. E quindi lui si è ritrovato a dover subire un monitum dal Sant'Uffizio con l'accusa di panteismo. Durante la sua vita anche i suoi libri sono stati eliminati dalle biblioteche, e dalle biblioteche ovviamente, dagli archivi, dalle biblioteche ecclesiastiche. E quindi ha dovuto combattere tra quella che era il suo desiderio di ricerca aperta e libera e poi i paletti che invece imponeva la Chiesa. Un grande teologo, Henri de Lubac, è stato il primo a cercare di riabilitare Teilhard de Chardin, mostrando come la sua posizione non fosse propriamente panteistica, ma che si legasse alla teologia di apertura cosmica giovannea e paolina. E quindi questo teologo, Henri de Lubac, ha aiutato Teilhard a entrare nel novero di quei filosofi teologi che non suscitavano poi troppo scandalo, ecco, anche all'interno della Chiesa. Benedetto XV, nei principi di teologia cattolica, ha ammesso che la Costituzione Apostolica Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II era permeata del pensiero di Teilhard de Chardin. E Papa Francesco, nell'enciclica Laudato Si del 2015, ha detto queste parole: il traguardo del cammino dell'universo è nella pienezza di Dio, che è stata già raggiunta da Cristo risorto, fulcro della maturazione universale. Quindi Papa Francesco, anche se non formalmente, ma di fatto, ha riabilitato Teilhard de Chardin. Nel 17, il 21 novembre del 17, è stata presentata una petizione del Pontificio Consiglio della Cultura, e questa petizione è stata presentata a Papa Francesco perché venga rimosso il monitum. E quindi adesso stiamo aspettando per capire se Papa Francesco si muoverà in questa direzione. Quindi, Teilhard de Chardin, gesuita proibito. Come scienziato, vi dicevo, fin dall'inizio ha dato dei segni di interesse per le scienze naturali. E quando si è laureato, poi ha cominciato anche a insegnare nelle facoltà scientifiche cattoliche, ma ho trovato subito ostracismo e addirittura è stato allontanato dall'attività didattica e ha scelto di per obbligo, è stata una scelta, diciamo, che è stata determinata dal fatto che gli era stato impedito di insegnare nelle università cattoliche. È andato in Cina e qui in Cina è rimasto per ben 20 anni. La sua esperienza di paleoantropologo in Cina è stata importantissima perché ha scoperto, insieme ad altri scienziati, il sinantropo, un uomo, un ominide, anzi lui lo definisce un pre-ominide, che è vissuto 200 milioni di anni fa. Quindi la sua scoperta, accanto a quella dell'australopiteco, è stata una scoperta che ha segnato la storia della paleoantropologia. E, vivendo in Oriente, poi, è entrato in contatto anche con la religione, con la filosofia orientale, in particolare con la mistica orientale, e ha assimilato tutta la riflessione intorno alla relazione uno-molti, prendendo però le distanze dal denominatore comune delle filosofie orientali, che è quello di vedere i fenomeni come apparenze. Farò riferimento in particolare, per poter ricostruire un po' il pensiero di Teilhard de Chardin, alle due opere, i due capolavori di Teilhard. Ha scritto moltissimo, ma due sono considerati veri e propri capolavori. Il primo è Il fenomeno umano, che trovate in edizione della Querignana del 1995, e L'Emilie divin, L'ambiente divino, che è un'opera del 57, è stata pubblicata dal Saggiatore nel 68, quindi un'opera postuma perché è morto nel 55. Nell'ultima lettera che lui ha scritto un mese prima di morire, ha preannunciato di avere intenzione di scrivere un testo che si occupasse del nuovo umanesimo. Diceva, esistito un umanesimo greco che vedeva l'uomo come armoniosamente formato. Lo sviluppo era caratterizzato dalla misura, ecco. E invece il nuovo umanesimo, la nuova antropologia, che avrebbe dovuto guidare questo suo scritto, considerava la possibilità, dava la possibilità all'uomo di essere pensato come un uomo che raggiunge lo stadio ultimo dell'evoluzione. Ed è proprio questo l'oggetto della riflessione che faremo insieme oggi, e cioè in che cosa consiste l'essere dell'uomo pienamente evoluto. Se noi ci mettiamo all'interno della corrente evoluzionistica, ecco, come è pensabile la realizzazione piena dell'essenza umana nel tempo? L'evoluzionismo di Teilhard de Chardin si distingue da altri evoluzionismi. Charles Darwin, sappiamo che è il fondatore della teoria dell'evoluzione. C'è anche da dire che la teoria dell'evoluzione non è l'evoluzionismo. L'evoluzionismo è una ideologia permeata dalla teoria dell'evoluzione. Ma in Darwin la teoria dell'evoluzione a carattere deterministico, cioè tutti gli eventi che accadono in successione, in evoluzione, accadono secondo una dinamica necessaria. Tutto ciò che accade, accade secondo una causalità necessaria. Non può che accadere così come accade. Teilhard de Chardin invece è convinto che sia possibile mettere in sintesi meccanicismo e finalismo, materialismo e spiritualismo. E quindi potremmo dire che il suo modo, il modello dell'evoluzionismo teilhardiano è quello della casualità orientata. Casualità perché quando pensa alla natura, pensa che la natura proceda a tentoni, usa proprio questi termini. La natura procede a tentoni, quindi c'è una casualità nella evoluzione della natura. Ma questa casualità ha un orientamento e questo orientamento è dato da una legge, la legge della complessità o della complessificazione, secondo la quale, che è legge di sintesi, che è una legge che porta a sintesi sempre più alte, è una legge che spinge in avanti l'essere. Su posizioni opposte a quelle darwiniane invece c'è il modello contingentistico di Stephen Gould, secondo cui l'uomo risulterebbe essere frutto della casualità più pura, un accidente che è comparso nella storia, nella cosmogenesi, e che quindi così come è comparso può anche scomparire, cioè ha un tempo di nascita e un tempo anche di morte. Teilhard de Chardin prende subito le distanze dalla metafisica dicendo che la sua intenzione era quella di dar vita a una iperfisica. Che cosa intendeva con la parola iperfisica? Lo troviamo anche nella slide. È la descrizione scientifica generale dell'universo fatta attraverso una legge sperimentale di complessificazione, che è insieme anche legge di coscientizzazione, che dimostra le apparizioni successive degli elementi nel corso del tempo, in un movimento di insieme verso l'unità, attraverso punti di discontinuità, punti critici di passaggio. Quindi l'evoluzione ha un orientamento, ha aspetti di casualità, ma anche un orientamento, e nel contempo è interrotta da punti critici. I punti critici sono punti di crescita, sono punti di cambiamento dell'essere. Bachelard ha lavorato moltissimo su queste rotture epistemologiche. Se è vero che l'universo evolve verso un traguardo che cercheremo col tempo, andando avanti, di individuare, questo traguardo è caratterizzato da un modo diverso di pensare la posizione dell'uomo nel cosmo. Ora, se noi guardiamo alla concezione antropologica rinascimentale, che però non si discosta molto da quella antica, l'uomo è al centro dell'universo. È al centro dell'universo e tutto ruota intorno a lui. Pico della Mirandola, nel Manifesto dell'Umanesimo, che è l'Oratio de Hominis Dignitate, dice che Dio ha creato l'uomo, lo ha creato e lo ha posto al centro dell'universo perché potesse godere della creazione. Teilhard de Chardin invece rompe con questa, con questo pregiudizio, diciamo, ecco, e considera l'uomo come punta avanzata dell'evoluzione. Un'evoluzione che noi possiamo cogliere secondo una modalità che prende le distanze dalla scienza tradizionale. La scienza tradizionale, si domanda Teilhard de Chardin, Si è mai presa la briga di osservare il mondo in un modo che non sia attraverso l'esterno delle cose? La scienza si è sempre occupata di costruire delle tassonomie che avessero a che fare con l'esterno delle cose, l'esterno degli oggetti studiati. Ma Teilhard de Chardin si domanda, è proprio così? Esiste solo un esterno delle cose o non esiste forse anche un interno di cui la scienza dovrebbe occuparsi? E questo interno in che cosa potrebbe consistere? Se noi guardiamo a noi stessi ci accorgiamo che il nostro interno è la nostra coscienza. E sicuramente la nostra coscienza all'interno di un impianto evoluzionistico prevede un tempo, un lungo tempo di preparazione nel passato. Noi possiamo andare indietro e cercare le radici della coscienza di cui siamo portatori. Anche se la coscienza è comparsa in forma di consapevolezza nell'uomo, evidentemente si può pensare che anche dietro all'uomo ci siano state forme di esseri dotati di coscienza, una coscienza magari a un livello diverso, per cui a un qualsiasi grado dello sviluppo dell'essere, dell'ontogenesi, c'è un interno e un esterno. La scienza non si è mai occupata dell'interno, ma questo interno esiste. Noi lo possiamo anche riconoscere presente negli esseri in forma sicuramente non sviluppata come in noi, ma sicuramente possiamo dire che questa energia che è il dato interno dell'essere può essere messa a confronto con quell'altra energia che è il dato esterno dell'essere. Per Teilhard de Chardin, quello che noi vediamo, la materia, è una forma di energia, così come quello che ci costituisce dall'interno è una forma di energia. E distingue, a questo proposito, tra energia tangenziale ed energia radiale. L'energia tangenziale riguarda l'esterno delle cose. Anche l'energia tangenziale è caratterizzata da una causalità, da una casualità, scusatemi, ho sbagliato, casualità, orientata. L'energia radiale, che è quella all'interno delle cose, invece di essere caratterizzata da una casualità orientata, raggiunge la dimensione della libertà. Sempre entrambe però sottoposte alla legge di complessificazione. Quindi non esiste una divisione netta tra materia e spirito, tra esterno e interno, ma tutto è energia. Energia di due tipi diversi che si manifesta, appare in forme diverse. Allora, è possibile scrivere una storia della vita non solo come successione concatenata di tipi strutturali, questa sarebbe la descrizione dell'energia tangenziale, ma è possibile anche costruire una storia della vita come ascesa di linfa interiore che sboccia. Quindi la dimensione del radiale, della coscienza, linfa interiore che sboccia. E questa seconda parte però è tutta da indagare, perché la scienza, dice Teilhard, fino ad ora, e quindi solo provvisoriamente, ignorato il problema. Potremmo anche dire che la storia della vita è un moto di coscienza, è un moto di coscienza velata di morfologia, cioè velata di forme, che si dà attraverso forme, con effetti soglia. Gli effetti soglia sono i punti critici. Quindi c'è una coscienza che anima dentro di sé le fibre dell'essere, ma questa coscienza è interrotta nel suo sviluppo da momenti critici che segnano dei salti nello sviluppo dell'essere, nell'ontogenesi. Quali sono questi punti critici, queste soglie? Sono tra la previta e la vita, tra la vita e il pensiero, tra il pensiero e la supervita. Potremmo dire che l'ontogenesi cosmica, dove si intrecciano energia tangenziale ed energia radiale, organizzazione esterna, meccanica se vogliamo anche dell'essere, e dimensione psichica libera dell'essere, ha attraversato queste fasi. Se noi scendiamo dentro la stoffa dell'universo, lui usa proprio questo termine, la stoffa dell'universo, se noi scendiamo in profondità, e quello che mi ha insegnato Teilhard de Chardin è proprio l'apertura a una dimensione spazio-temporale che mi si è dilatata sotto gli occhi, mentre solitamente siamo abituati a guardare qui e ora. E se ci spostiamo indietro, ci spostiamo al massimo alla preistoria. Se ci spostiamo in avanti, andiamo a vedere quello che succederà a livello di fantascienza. Ma invece Teilhard de Chardin mi ha spinto a sprofondare nel tempo e poi a proiettarmi invece nel tempo. Ecco, se si scende nella stoffa dell'universo, si incontra la materia elementare. La materia elementare è atomica. Atomica non nel senso che usiamo oggi, perché sappiamo che al di sotto dell'atomo esistono anche le realtà subatomiche. Ma quando parla di atomo parla di particella piccolissima, la polvere, ecco, la polvere dell'universo. Questa polvere atomica è destinata ad aggregarsi, a procedere secondo la legge di complessificazione, che è legge di sintesi, e quindi ad aggregarsi pian piano, sempre di più. Nella Terra giovanile, la Terra quando è sorta, quando è nata, e lui spende anche delle parole per indicare la congettura che fa sulla nascita della Terra, ma io non voglio soffermarmi su questo. Ecco, ma dice che la Terra giovanile, la Terra appena nata, 4.500 milioni di anni or sono, 4.500 milioni, porta congenitamente in sé la previta. Quindi già nella Terra, quando è nata, esisteva una forma di previta. Questa previta è data dal chimismo minerale, atomi che si giustappongono in rete geometrica, dove c'è quindi una logica che ha più il sapore della meccanicità. E poi il chimismo organico, che rappresenta un'evoluzione del chimismo minerale, dove compaiono i composti organici, la zona della polimerizzazione e la superficie della Terra che si ricopre di granuli di proteine. A questo punto interviene il momento critico. Il momento critico è quello che porta l'ilosfera verso la biosfera. Anzi, potremmo dire che guardando dopo il punto critico ci possiamo rendere conto con Teilhard che l'ilosfera è una forma di biogenesi, perché porta appunto alla nascita della vita. Questo salto critico è dato dalla rivoluzione cellulare. E mentre la maggior parte degli scienziati fanno cominciare la vita, la dimensione della vita proprio con la rivoluzione cellulare, noi sappiamo che Teilhard de Chardin invece ritiene che l'energia tangenziale e radiale vadano ancora più indietro e quindi fa risalire l'origine della vita alla pre-vita. La L'era della macromolecola, quindi quella della previta, si conclude con un salto nella rivoluzione cellulare. La cellula che cos'è? È il granulo naturale della vita, così come l'atomo era il granulo naturale della previta. La cellula vive in ambiente liquido e qui le cellule piccolissime, microscopiche, innumerevoli, cominciano a vivere in interdipendenza e poi cominciano quella che è la caratteristica propria della cellula, cominciano la riproduzione. Riproduzione per divisione, quindi per duplicazione, la costruzione di copie. E poi invece la riproduzione, quella sessuata, in cui si verifica un gioco senza fine dei caratteri genetici. Le cellule quindi si moltiplicano in un processo che è sempre caratterizzato dall'andare a tentoni, quindi dalla casualità, ma da una casualità orientata dalla legge della complessificazione, che trova compimento nell'associazionismo. Provate a pensare agli aggregati dei batteri, dei funghi, le colonie dei vegetali superiori, metazoche, è una cellula delle cellule, quindi un animale pluricellulare, e poi la società. Quindi la vita si moltiplica e si ramifica anche, e si ramifica attraverso quello che Teilhard de Chardin chiama i fila. Il filum è l'angolo iniziale di divergenza, noi potremmo dire il tipo biologico. Questo lui lo chiama filum come angolo iniziale di divergenza che si stacca dalla matrice e comincia una nuova strada. Quando il filum, il tipo, raggiunge la maturità, allora si riconoscono in esso generi, specie, tanti generi e tante specie, che tendono tutte alla socializzazione. Quando il filum invece arriva al termine, allora in esso si colloca una miriade di antenne, dice Teilhard de Chardin, che cercano uno spiraglio per andare oltre, per andare avanti, e quando lo trovano si genera un nuovo filum. Quindi è interessante vedere come la vita sia determinata da fasci che si sviluppano separandosi gli uni dagli altri, secondo un movimento che è di espansione e contrazione, espansione e contrazione. L'albero della vita, questo movimento, no? Di espansione e contrazione. Possiamo proprio affrontare un'esemplificazione che non è mia, ma è di Teilhard e si trova nelle Phenomena Humaine, per cui noi, se sprofondiamo verso il tessuto dell'universo, come lo chiama lui, vediamo come il filum dei mammiferi placentati trovi degli strati sottostanti. Quando parliamo del filum dei mammiferi placentati, ci riferiamo al periodo del Paleocene, all'era cenozoica. Sapete che la storia dell'universo è divisa in eoni, ere, periodi, epoche. E siamo a 80 milioni di anni fa. Se noi scendiamo nella profondità del tempo e della vita anche, allora troviamo i mammiferi. I mammiferi sono del periodo giurassico e siamo a 200 milioni di anni fa. E sotto i mammiferi dinosauri, pterosauri, eccetera, siamo nel triassico, 250 milioni di anni fa. E poi possiamo scendere ancora, i rettili, nel periodo permiano, 300 milioni di anni fa. E poi ancora gli anfibi, tetrapodi. E dietro sotto i tetrapodi i pesci dalle pinne lobate e membriformi. Siamo a 400 milioni di anni fa. Dopodiché il nostro sguardo umano trova un vuoto, e questo vuoto è determinato dal fatto che nell'albero della vita ci manca la possibilità di vedere la dimensione dei vertebrati con lo scheletro, appunto. Ci troviamo di fronte alla fase fetale o larvale, che non è fossilizzabile e che quindi non è visibile. Però Teilhard dice che possiamo andare ancora indietro e riconoscere che probabilmente le tre branche della vita, che sono la branca dei vertebrati, la branca dei vegetali e la branca dei dei vermi e degli artropodi, sono tre le branche. Se noi andiamo, scaviamo più in profondità, ci accorgiamo che tutte queste tre branche trovano un punto di origine negli organismi monocellulari, ma siamo nel periodo cambriano, 500 milioni di anni fa. E poi possiamo andare ancora più in profondità, ma anche qui, siccome gli organismi monocellulari perdono lo scheletro siliceo o calcareo, il nostro sguardo si ferma. Ma noi sappiamo che per Teilhard, anche se il nostro sguardo si ferma, la vita, l'albero della vita, trova le proprie radici nella pre-vita. E se noi, invece di lavorare sulla tassonomia sul tangenziale, quindi sulle strutture esterne della vita, ci muovessimo sul radiale, cosa succederebbe? Se noi ci spostassimo da una biogenesi tutta completamente rivolta, attenta all'esteriorità, ci spostassimo invece su una biogenesi spostata sullo sviluppo della psiche, dell'interiorità, che cosa troveremmo? E anche in questo caso ci troveremo di fronte a un albero della vita che potremmo leggere questa volta non sprofondando, ma portandoci in avanti. E portandoci in avanti per cercare che cosa? E per cercare dove diventa visibile l'energia radiale, cioè dove diventa visibile la coscienza. I mammiferi li avevamo incontrati anche nella tassonomia del tangenziale, ma adesso ricompaiono e stanno alla base del processo di ascesa della biogenesi. Il rovesciamento del rapporto tra tangenziale e radiale, quindi il predominio della dimensione della coscienza che diventa guida rispetto all'esteriorità, all'organizzazione esterna delle cose, avviene secondo Teilhard nei primati, nelle scimmie. Siamo a 5 milioni di anni or sono, anzi a 65 milioni di anni or sono, nel periodo del Paleogene. Cosa succede nel periodo del Paleogene? I primati, le scimmie, sono caratterizzati da uno sviluppo del cervello che è specialissimo, che li differenzia da tutti gli altri esseri viventi. Questo rovesciamento, cioè il fatto che la cerebralizzazione diventi l'elemento evolutivo centrale dei primati, spinge Teilhard a dire che l'ortogenesi del filum, cioè lo sviluppo del filum, in questo caso vada a coincidere, quindi il filum dei primati, vada a coincidere con l'ortogenesi della vita. Lo sviluppo della vita coincide con lo sviluppo di questo filum speciale, che è quello dei primati. Ed è con i primati che il radiale, e cioè l'energia psichica, quella interna, diventa più importante. Se noi dovessimo cercare il filo di Arianna che ci consente di capire, di dare un senso all'universo, ecco, per Teilhard de Chardin dovremmo cercare il filo di Arianna nella avere come parametro del fenomeno evolutivo il cervello e il sistema nervoso. Se noi riteniamo che tutta l'evoluzione abbia nel cervello e nel sistema nervoso il punto di riferimento di tutta intera l'evoluzione, e quindi il radiale che è destinato a oltrepassare, a rovesciare il tangenziale, sia per essenza attività cerebrale e del sistema nervoso, ecco che allora, secondo Teilhard, l'universo acquista senso. In effetti, non solo la cefalizzazione è presente ed evidente nei mammiferi, nei vertebrati, diciamo, per fare riferimento alla branca originaria, ma anche la branca degli artropodi presenta un'influenza nella cefalizzazione. E gli studi ultimissimi, probabilmente Teilhard neanche era venuto a conoscenza, ma esiste anche una neurobiologia vegetale, che riguarda quindi la branca dei vegetali, che mette in risalto attività simile a quelle neurali, quindi fibre vegetali che hanno capacità di rielaborare stimoli. Quindi l'ipotesi, il parametro che ha assunto Teilhard, non è poi così peregrino, neanche se consideriamo l'avanzamento della scienza nel corso del Novecento. La proposta innovativa che ci formula Teilhard è che la storia naturale del mondo non è solo una successione concatenata di tipi strutturali, tassonomia nel tangenziale, ma appunto il mondo vivente è costituito da una coscienza rivestita di carne e ossa. È una coscienza che si sviluppa, che però è rivestita di carne e ossa, e prima di avere carne e ossa aveva qualcos'altro, no? Aveva altre forme, in cui almeno inizialmente prevaleva il tangenziale, il radiale era seminascosto e poi è comparso sempre di più. Quando si verifica il sorpasso dell'energia radiale e quindi della coscienza sull'energia tangenziale? Dicevamo con i primati. E naturalmente i primati hanno avuto un'evoluzione per cui poi si è passati agli antropoidi e poi agli ominidi. L'uomo è stato inserito all'interno del gruppo degli ominidi, di cui fanno parte le scimmie superiori, ma anche l'Homo sapiens. E l'uomo quindi risulta essere trovarsi in una condizione paradossale. Paradossale perché? Perché da un lato fa parte viene messo insieme alle scimmie, nella tassonomia viene inserito nel novero delle scimmie, ma l'Homo sapiens è dotato di consapevolezza e quindi ci sono degli aspetti che lo fanno rientrare all'interno del gruppo degli animali e delle scimmie e degli aspetti invece che lo mantengono lontano. È vero che il salto morfologico è molto piccolo. Allora, che cosa cambia dal punto di vista dell'energia tangenziale nell'uomo rispetto agli ominidi? Allora, possiamo dire che c'è la comparsa della stazione bipede che libera le mani, la convergenza degli occhi che possono concentrarsi su ciò che le mani prendono. Ma resta condivisa con gli animali l'attrazione sessuale, con le leggi della riproduzione, la lotta per la vita, il bisogno di nutrirsi, la curiosità di vedere e la tendenza a raggrupparsi. Ma l'uomo non può far parte della famiglia degli ominidi, perché nell'uomo, quindi può far parte, ma anche non può far parte, si trova a vivere una condizione paradossale, non può far parte perché in lui la coscienza diventa capace di vedere se stessa. Nelle scimmie questa capacità della coscienza di vedere se stessa non c'è. E quindi nell'uomo si raggiunge la dimensione dell'autocoscienza. L'autocoscienza è ciò che ci distingue dagli animali. Si tratta di una vera e propria rivoluzione, una rivoluzione che tocca l'ambito dell'energia radiale, cioè l'ambito dello sviluppo della coscienza. Dopo gli ominidi, cioè dopo, nel senso che elevandoci al di sopra degli ominidi, troviamo i neandertaloidi in Europa e poi l'Homo sapiens sapiens. Nell'era cenozoica, siamo a 30.000 anni fa, pensate, e questa è l'infanzia, la nostra infanzia. L'uomo sapiens sapiens è l'uomo che usa il linguaggio, è l'uomo che è il nostro parente più prossimo, ecco. Quindi siamo giovanissimi. Se consideriamo il tangenziale che abbiamo visto prima, pensate a quanti milioni di anni passano per poter passare da uno strato all'altro. Ecco, nel caso dell'Homo sapiens, noi viviamo su questa terra da 30.000 anni fa, non milioni, ma 1.000 anni fa. Che cosa succede all'Homo sapiens sapiens? Con l'Homo sapiens sapiens entriamo, passiamo il punto critico della biogenesi ed entriamo nella dimensione del pensiero, cioè la nascita del pensiero. E quindi lo sviluppo della biosfera si rivela come una psicogenesi, cioè come la genesi, il parto del pensiero. La vita ha partorito il pensiero in un certo tempo dell'evoluzione. E questa dimensione del pensiero viene chiamata da Teilhard de Chardin noosfera, la sfera del nous. Il nous è appunto l'intelletto, il pensiero. Nella sfera del nous prevale l'energia radiale, l'abbiamo già detto, il sorpasso avviene con gli ominidi. Il granulo di materia della previta è stato sostituito dal granulo di vita, la cellula, nella biosfera, ed ora al granulo di vita si sostituisce il granulo di pensiero. E anche il granulo di pensiero, come gli altri granuli, quello atomico e quello biologico, tende ad aggregarsi. Il pensiero individuale tende ad aggregarsi. Questo processo di aggregazione prende il nome di ominizzazione. L'ominizzazione include sia il salto individuale nel pensiero, ma l'ominizzazione è anche la spiritualizzazione filetica, quindi la spiritualizzazione dell'uomo, della vita animale, diciamo, della vita animale attraverso l'uomo, nella civiltà umana. Tutte le forze dell'animalità vengono spiritualizzate dal processo di civilizzazione umano. È come se, dice Teilhard de Chardin, la Terra con la noosfera trovasse la propria anima. Quindi anche il pensiero tende a globalizzarsi, a permeare di sé tutta la terra in cui viviamo, in modo da generare. Lui, Teilhard de Chardin, fa l'esempio di una foglia che ha tante nervature, ma che è una. Quindi l'uomo è uno e nell'associarsi genera un processo di planetizzazione, ecco, della Terra. Noi abbiamo l'abitudine di chiamarlo globalizzazione, ecco. Questo processo di trasformazione, di associazione meglio ancora, dei granuli di pensiero, arriverà a una soglia, e questa soglia sarà la soglia in cui si verificherà il passaggio dalla non sfera alla supervita. Quando con la teoria dell'evoluzione, ma siamo già nel 1600, la scienza moderna ha scoperto che la storia dell'uomo e la storia del cosmo è una storia in evoluzione, quando ha scoperto quindi l'uomo, la teoria dell'evoluzione, è come se l'evoluzione avesse riconosciuto se stessa. Quindi con l'uomo l'evoluzione riconosce se stessa. Ma voi capite che dall'Homo sapiens sapiens, che abbiamo visto, l'abbiamo fatto risalire a 30.000 anni or sono, c'è tutto lo sviluppo dell'uomo nel periodo del Neolitico e poi il periodo della preistoria e poi della storia, fino ad arrivare appunto alla scienza, quando la evoluzione scopre se stessa, si vede, si riconosce. Oggi lo sviluppo del pensiero è arrivato a tal punto da dare tracce, da dare segni di cambiamento. Stiamo vivendo un'età di trapasso, stiamo vivendo un punto critico, e chi di noi non riconosce il fatto che siamo in una fase critica della vita? E la nostra evoluzione però potrebbe andare incontro a dei punti ciechi. Un vicolo cieco per Teilhard de Chardin sarebbe quello di asservire a sé come individuo il tutto, ritenendo che sviluppando il proprio io, e quindi centrandosi nella misura in cui ci centriamo su noi stessi, sia possibile sviluppare l'essere e andare oltre. Invece, secondo Teilhard, una scelta di questo genere, quindi l'egoismo, è una scelta che ci porta alla polverizzazione dell'io, quindi a un processo che invece di farci andare avanti nell'evoluzione ci porta indietro. L'altro vicolo cieco è poter pensare che il progresso avvenga per isolamento di gruppi, quindi che ci possa essere una selezione di razze. Questa parola oggi non è più usata. La parola razza è stata sostituita da altre parole che comunque consentono di pensare alle differenze di popoli, ma al ceppo unico dell'umanità. Teilhard de Chardin vive in un periodo in cui addirittura la razza ha portato alla nascita dell'ideologia nazista. Quindi per lui parlare di razza era naturale. Bene, ma l'idea che si potesse parlare di una evoluzione sulla base di una perfezione razziale, di gruppo, ecco, per Teilhard de Chardin è sarebbe un errore. Sarebbe un errore. E come mai sarebbe un errore, visto che invece per tutti gli altri esseri viventi la selezione naturale avviene? Perché per l'uomo non è possibile pensare che l'evoluzione, la vera evoluzione, possa comportare il primato razziale? Ma perché lui appunto pensa che l'uomo sia zoon politikon per essenza, e cioè sia portato a stare insieme a tutti gli altri, a non creare differenze, che queste differenze snaturino la natura umana. la vera evoluzione dell'uomo non può che portare a una unificazione. Il segreto dell'ominizzazione per Teilhard è appunto la planetizzazione umana. E questa planetizzazione umana noi la stiamo vedendo perché da un lato stiamo assistendo a una mega sintesi del tangenziale, dell'energia tangenziale, cioè dell'energia che è data, che è visibile, è data dalle associazioni. Stiamo sentendo parlare di global governance. Ma che cos'è la global governance, no? Una forma di dilatazione del sistema democratico. Un sistema democratico che dovrebbe avviluppare il pianeta. E nel versante invece dell'energia radiale, cioè dello sviluppo della coscienza, certo la planetizzazione umana, la globalizzazione porta a un salto ulteriore. La scienza sta fabbricando la vita, letteralmente. Le artificial intelligences, le AI come vengono chiamate, sono proprio il risultato della capacità operativa dell'uomo, l'homo faber, che produce artificialmente l'organo stesso del pensiero, il cervello. E lo fa per impadronirsi della forza propulsiva dell'evoluzione. Perché se la forza propulsiva, sappiamo che la forza propulsiva dell'evoluzione è data dallo sviluppo del cervello, dalla cerebralizzazione, poter costruire, produrre artificialmente cervelli significa appunto fare in modo che il pensiero produca l'organo stesso del pensiero. Dall'altra parte poi, sempre pensando al salto nel radiale, dobbiamo dire che la Terra si avvolge in un solo inviluppo pensante. Questo inviluppo pensante che cos'è se non l'internet delle menti? Noi lo stiamo sperimentando. Quando ci mettiamo in comunicazione con gli altri attraverso il computer, mettiamo in comunicazione il pensiero e la tendenza è proprio quella a dare unità al pensiero, costruire un mega cervello in cui tutti i cervelli entrano in contatto e attraverso questo contatto generano qualcosa d'altro rispetto alla noosfera, perché questa associazione del pensiero porta verso quella che Teilhard de Chardin chiama la supervita. La noosfera, che ha ricoperto la Terra di granuli di pensiero a miriadi, si avvolge in un solo inviluppo pensante, un solo immenso granulo di pensiero su scala planetaria, una collettività armonizzata di coscienze, l'internet delle menti, dico io, non è un termine usato da Teilhard. Lui usa il termine una supercoscienza, una iperriflessione. Questa iperriflessione conduce a una unificazione totale, perché abbiamo visto che la legge di complessificazione, essendo legge di sintesi, è una legge che tende a portare all'unità. E quindi questo sviluppo della noosfera conduce a un punto che Teilhard chiama punto omega. Che cosa rappresenta il punto omega? Rappresenta quel centro che tiene uniti tutti i centri pensanti. Dice così: si tratta di attuare una sintesi dei centri. Quando parla di centri intende i centri di pensiero, che debbano entrare in reciproco contatto, centro a centro e non altrimenti, tra le varie forme di interazioni psichiche che animano la noosfera, sono quindi le energie di natura intercentrica che dobbiamo individuare, captare e sviluppare prima di ogni altra, se vogliamo concorrere efficacemente ai progressi dell'evoluzione in noi. Quindi Teilhard de Chardin spinge, incita a promuovere questo contatto di centro a centro, di pensiero a pensiero, che porta a una unificazione dei pensieri, in questo punto omega che si sposta in avanti. Ed è appunto questo punto omega che si presenta da un lato come il punto di arrivo di un processo del contatto intercentrico. Dall'altro però il punto omega genera attrazione, quindi provoca, promuove l'unificazione dei centri di pensiero. E allora non può trovarsi solo dentro lo sviluppo, dentro l'evoluzione, ecco. Ma deve essere anche fuori, deve essere dentro ma anche fuori, deve essere immanente e trascendente. Perché se non fosse anche trascendente, se non fosse fuori della serie degli elementi in evoluzione, come potrebbe attrarli? E questa attrazione come si verifica? Noi dobbiamo scendere nel radiale per capire in che cosa potrebbe consistere l'attrazione psichica. E se scendiamo nel radiale, Teilhard de Chardin dice che troviamo l'amore. Il centro omega è un centro d'amore ed è un centro di attrazione. L'amore sappiamo che ha questa forza unificatrice, ma non annientante. Ecco perché Teilhard de Chardin non è un panteista. Il panteismo prevede che tutto si annienti, si annichili in Dio. Teilhard de Chardin, quando pensa a questi punti di pensiero, di coscienza, non ritiene che si annullino nella supercoscienza, ma che trovino una pienezza d'essere nella supercoscienza e nel punto omega. Ecco, stavamo proprio parlando del punto critico della riflessione, cioè l'ultimo passaggio. Ecco. Se quando l'animale muore, l'energia radiale dell'animale, quindi l'energia psichica che ha l'animale, tende a retrocedere e ad essere assorbita nel tangenziale. Nell'uomo, secondo Teilhard de Chardin, quando l'uomo muore, l'energia radiale, invece di essere assorbita indietro, si prolunga in avanti e si libera per raggiungere il punto omega. Quindi esiste una relazione tra materia e spirito che le vede, che le correla, una relazione correlante appunto, che tiene unite insieme e che però attraversa una curva spazio-temporale. Ad un certo punto l'energia radiale va oltre lo spazio e va oltre il tempo. Il destino dell'energia radiale è quella di oltrepassare lo spazio e il tempo. Il pensiero quindi spinge verso la sua dissociazione nel quadro temporo-spaziale per congiungersi al punto omega. Il punto omega rappresenta il punto in cui l'energia radiale oltrepassa la dimensione spazio-temporale. Ora, la scienza in merito alla supervita non è che possa dire molto, perché sappiamo che la scienza a carattere descrittivo può dire quello che può anche sperimentare. Ecco. Quindi per Teilhard de Chardin l'atto cognitivo umano, l'atto integrale cognitivo umano, non può essere fatto solo dalla scienza, deve prevedere anche l'apporto della fede. E in questo senso Teilhard de Chardin ritiene che mentre l'uomo moderno pensa il rapporto fede-ragione sempre in termini di conflitto, di antitesi. La fede è di ostacolo alla scienza. La scienza, quando si pronuncia, mette a repentaglio la fede. Ecco, per Teilhard invece esiste un equilibrio di sintesi tra fede e ragione. Non è né per escludere la fede, pensate a Nietzsche con il tema della morte di Dio, né è propenso a distinguere in forma dualistica la fede dalla ragione, come ha fatto Galileo Galilei. La fede si occupa di salvare le anime, la ragione invece indica come va il cielo. Ecco. Teilhard de Chardin invece dice che l'una e l'altra integrano l'atto cognitivo dell'uomo. Perché? Ma perché la scienza guarda al passato e al presente, lo descrive, e quindi ecco tutta la geogenesi relativa alla previta, alla vita, al pensiero e alla supervita, no? All'internet delle menti. Ma cosa può dire sul futuro? La fede ha qualcosa da dire sul futuro. La scienza fa delle congetture. Quali congetture? Ecco, Teilhard de Chardin ne indica alcune, ma voi sapete che congetturare significa dire, ma senza dare sicurezza al proprio dire. Significa ipotizzare. Allora, la noosfera colonizzerà pianeti. Potremmo andare a vivere su Marte, su Venere, chissà dove, fuori del sistema solare. C'è il problema della compatibilità della nostra vita con quella dell'atmosfera degli altri pianeti. Oppure, dice Teilhard de Chardin, potremmo trovare degli altri focolai di coscienza nello spazio, ma anche qui il problema è poter trovare pensieri che siano arrivati allo stesso livello di sviluppo. Oppure ancora altra congettura. Tutta la noosfera, quindi l'internet delle menti, convergerà nella pace di Omega, che è questo centro psichico extraplanetario, come dicevamo prima. Ma questo potrà avvenire solo se sarà debellato tutto il male nel mondo. Oppure ancora, potrebbe succedere che il nostro pianeta muoia, e noi sappiamo quanto pericolo ci sia oggi per noi. E se il nostro pianeta muore, se dovesse morire, cosa potrebbe succedere alla noosfera? La noosfera potrebbe essere vivere l'ultima ramificazione ontologica. La ramificazione che è data dalla scelta libera di questi centri di pensiero che siamo noi come individui, ma io direi più che individui, perché l'individuo è isolato, ma come persone, le persone sono in relazione con gli altri. Ecco, ci saranno quegli esseri liberi che sceglieranno di proiettarsi in Omega, e quelli invece che si manterranno nella dimensione del polemos, della guerra, e la loro estasi sarà nella discordia. Le apocalissi tradizionali prevedono questa duplicità, la dannazione eterna, se noi usiamo il linguaggio della Chiesa, biblico anche, o la salvezza eterna per alcuni. Quindi questa ultima ramificazione, che appartiene però alle congetture scientifiche di Teilhard. In che senso la fede può aiutarci a parlare del futuro? Teilhard dice: credo che l'universo è un'evoluzione, stiamo arrivando alla fine, l'ultima slide. Credo che l'universo è un'evoluzione, credo che l'evoluzione va verso lo spirito, credo che lo spirito si compie in qualcosa di personale, credo che il personale supremo è il Cristo universale. Se noi ci mettiamo in ascolto della fede cristiana, Teilhard de Chardin, non dobbiamo dimenticarci che è un gesuita e che fino all'ultimo è rimasto vincolato all'ordine dei gesuiti, anche se ha avuto grossissimi problemi per quello che ha detto. Mi ricordo che nei primissimi anni di insegnamento miei mi sono trovata ad insegnare in una scuola cattolica e mi ricordo che ho avuto dei problemi quando mi sono trovata ad affrontare il problema dell'evoluzionismo, perché all'epoca, e questo vi fa capire che ho parecchi anni, insomma, all'epoca l'evoluzionismo era considerato come un tabù, qualcosa che non poteva funzionare, che era in antitesi con le ipotesi fissiste. I fissisti ritengono sì che ci possa essere un'evoluzione all'interno di un filum, ma non che si possa passare evolutivamente da un filum a un altro filum. E quindi parlare di evoluzionismo, mi sono trovata proprio in difficoltà. È stato meglio accantonarlo. Dopodiché, la religione in un certo senso ha vissuto un tempo di evoluzione, tant'è che il monitum di Teilhard de Chardin sicuramente verrà revocato, io penso che sarà revocato, ecco. Ma la Chiesa, la fede cristiana, a che cosa ci fa intravedere nel futuro? Ecco. Il peccato originale ha introdotto una frattura nell'evoluzione e con l'incarnazione Dio è entrato nel mondo ed è entrato nel mondo cercando, ottenendo, avendo un punto di appoggio nella materia, perché ha assunto la natura umana e si è posto alla testa dell'evoluzione, dentro l'evoluzione, ma alla testa dell'evoluzione. E con l'incarnazione ha generato progressivamente, sta generando il corpo mistico. Come accorpa, come costruisce e costituisce il corpo mistico? Attraverso i due imperativi dell'amore. E quando avrà radunato e trasformato tutto, allora raggiungerà il focolaio divino. Nel focolaio divino Cristo è da un lato intra e dall'altro extra, perché da un lato Cristo è entrato nella storia dell'uomo e dall'altro però Cristo, essendo figlio di Dio, è al di fuori e al di là della storia dell'uomo. Ma l'incarnazione, il mistero dell'Eucaristia per Teilhard de Chardin, che mette in moto l'incarnazione in ogni cristiano, è lo strumento che porta a pieno compimento l'evoluzione dell'uomo. Io vi dicevo all'inizio dell'incontro che Teilhard de Chardin, prima di morire, ha scritto una lettera in cui diceva che avrebbe voluto parlare dell'uomo pienamente realizzato. Ma l'uomo pienamente realizzato è quello che riesce a entrare, attraverso la sequela di Cristo, a entrare nel focolaio divino, che è il punto omega, ed essere uno con Dio. Dove questo essere uno con Dio, ancora una volta, non può essere confuso con i panteismi. Il panteismo tutto è Dio, ma l'essere uno con Dio è en pasi panta theos, e cioè Dio è tutto in tutti. Il mistero cristiano, quindi, culmina esattamente nel punto omega, nel Cristo cosmico. Ecco perché Teilhard de Chardin diceva, ma più che Teilhard de Chardin direi Henri de Lubac, diciamo che Teilhard de Chardin guarda a San Paolo, rilegge in senso cosmico San Paolo, le lettere di San Paolo e i testi, il Vangelo di San Giovanni. San Paolo scrive così, tanto per capire la vicinanza. Vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di Lui che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità. Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. C'è una vicinanza strabiliante con la posizione di Teilhard de Chardin. Questa è la lettera agli Efesini di San Paolo. Quindi possiamo dire che la cosmogenesi culmina nella cristogenesi, nel Cristo cosmico. È il Cristo cosmico che rappresenta il punto di arrivo dell'uomo, la realizzazione piena dell'uomo. Il compimento di quel salto dell'atomo di pensiero in un di più di radiale che è dato dalla vita divina. Il mistero della trasfigurazione è il più grande mistero, Teilhard de Chardin dice che è il più bel mistero cristiano. E come sul Tabor il divino Cristo si è trasfigurato e il divino ha cominciato a trapelare da Cristo, così nel punto Omega l'universo reso cristico lascerà trasparire il divino. Quindi così come Cristo nel Tabor ha mostrato il divino che è nell'uomo, quando tutta l'umanità arriverà al punto Omega, allora di colpo sarà possibile vedere la trasfigurazione di tutto il corpo cristico nella sua realtà effettiva, che è la realtà divina. E quindi vi sarà una diafania cosmica di Cristo. E questo è il punto di arrivo dell'uomo, secondo Teilhard de Chardin. Io ho finito. Abbiamo ancora una decina di minuti, se ci sono delle domande, sono qui.
Potrei dire una cosa? Prego. Se diciamo che il punto Omega, per Chardin, quindi essendo un gesuita, senz'altro si rifà a Cristo, altrimenti già il nome lo porta con sé. Quindi il punto Omega non sarebbe altro che quella trasfigurazione che avrà il mondo alla fine dei tempi.
Sì, perché il punto Omega, abbiamo visto, rappresenta l'approdo di tutta l'energia radiale che avrà vinto l'energia tangenziale, l'avrà superata e sarà arrivata al massimo di realizzazione, ma questo massimo di realizzazione si compie fuori del tempo. È una realizzazione extraplanetaria, extratemporale, extraspaziale, in una dimensione che è la dimensione divina. Ed è la trasfigurazione.
È una metamorfosi.
Sì, sì. Sì, è una metamorfosi dell'uomo cristico. Quindi l'uomo cristico è il punto di approdo.
A livello individuale.
Prego.
A livello individuale.
A livello individuale, ma insieme agli altri però. In un'unità in cui Dio è tutto in tutti. Certo, ognuno di noi deve compiere un cammino di cristificazione o di cristoconformazione. Certo, sì. Prego. Come?
È nato ed è morto qua.
Nel 1955 è morto, sì. Ed è nato ancora nell'Ottocento, negli anni Ottanta dell'Ottocento. Nell'81.
E tra 250 anni verrà, come dire, rivalutato dalla stessa Chiesa.
Ma io spero anche prima.
Ah, sì, è chiaro, ma stavo per dire che probabilmente l'unica via per rivalutare il mondo cattolico è il dialogo fra la scienza e la fede, la spiritualità e la fede, cosa che ora si fa fatica, insomma, a captare. Per il resto, insomma, la Chiesa, il mondo cattolico è in grave crisi, secondo me, e se non trova una soluzione, potrebbe essere così. Io, dopo un'ora della sua lezione, posso anche così capire.
Scusi, sa.
Io penso che questo dialogo sia già cominciato da parecchio. Ma certamente penso che questo dialogo sia già cominciato. Il fatto che l'evoluzionismo abbia sempre creato un po' di problema è vero, ma è anche vero che, come dicevo in apertura dell'incontro, gli stessi papi stanno pronunciandosi per riabilitare Teilhard de Chardin, quindi vuol dire che l'evoluzionismo comincia ad essere insomma entra nel pensiero, ecco, anche di chi crede. Tra l'altro c'è padre Morandini, che non so se conoscete, che ha fatto diversi studi sull'evoluzionismo, e lui è un sacerdote. Anche libri.
La scienza è inesorabile, insomma, no? Per cui dei momenti di contatto bisogna prima o poi bisognerà arrivare.
Sì, però dobbiamo tener conto.
Se non vogliono cadere.
Sì, però dobbiamo tener conto anche del fatto che la scienza non ha la pretesa di dire l'assoluto. La scienza promuove forme, sappiamo che scientifico è ciò che è falsificabile, sto pensando a Popper, e anche nei post-popperiani, sto pensando a Feyerabend, la scienza si presenta come addirittura anarchica, ametodica. La voce della scienza è una voce che non ha la pretesa di esprimere l'assoluto, e proprio per questo credo che sia possibile un dialogo tra fede e scienza, che non sia da escludersi per niente.
Posso parlare all'interno dei Prego. Movimenti cristiani? C'è già il discorso tra fede e religione,
tra fede e scienza?
Ma certo.
Ma certo.
Andare a Prato,
ma certo, ma certo. Prego. Un attimo e poi. Sì.
Nella sua descrizione che ha fatto delle ultime battute, mi dà come l'impressione che sia una specie di illusionismo, la descrizione. Quando ha nominato San Paolo, per quanto riguarda il problema di. Perché questo possa avvenire, io prendo la seconda lettera di questa medicina, dove che in un certo momento mi dice che la prima venuta del Signore è la seconda venuta del Signore, come compimento. Qui stiamo appunto che ci crede, sta aspettando la venuta.
La venuta, no, cioè il compimento, la seconda venuta, ecco, certo, sì.
Dire che ci sono le fasi del compimento. Prima fase, risurrezione, seconda fase, no, la seconda venuta. Questa seconda venuta non è solamente un problema così evoluzionistico, ma siamo noi che la stiamo aspettando, cioè l'uomo, nel problema del credo di Cristo, sta aspettando la venuta come un problema, si potrebbe dire, come si dice, no, di attesa. Ma questa attesa, cosa succede? Non aspettiamo mica come sulla riva del fiume che arriva il nemico, no? In questa attesa può succedere di tutto. Per esempio, San Paolo parlava del catechismo. Il catechismo sarebbe quella cosa che frena la venuta di Cristo, che sarebbe l'anticristo. Cosa succede? Che la Chiesa oggi, secondo anche Paolo Francesco, non mi sembra che stiano aspettando la venuta di Cristo. Allora, tutta questa, si può dire, grande cosa, no? Dove è andata a finire? Sì, chiaramente anche la Chiesa, gli uomini, no? Non attendono più la venuta, ma chiaramente vogliono fare la riforma sulla terra, come il paradiso terreno, senza dimenticare il trascendentale. Qui sta venendo una rottura da questa descrizione. Cioè, l'attesa, secondo me, non è più un'attesa che aspetta, è un'attesa che diventa capo, che frena la venuta di Cristo.
Allora, la Chiesa è il corpo di Cristo, intanto dobbiamo dire il popolo di Dio, ed è anche il corpo di Cristo. Non è che il cristiano, cioè, debba entrare dentro la dimensione dell'evoluzione e lasciarsi trasportare da questa, perché lo stesso Teilhard de Chardin dice che L'evoluzione del radiale porta alla libertà e alla capacità di autodeterminarsi. Quindi il processo di trasformazione dell'uomo, dell'umano nel divino, è frutto di una scelta libera dell'uomo, di una accettazione, non di un obbligo. E io quindi distinguerei da un lato colui che crede in Cristo e che entra dentro questo processo di cristificazione, ecco, e invece la Chiesa apparato, che credo forse lei si riferisce a questo, alla Chiesa apparato, la Chiesa come struttura. La Chiesa come struttura ci sono anche, c'è anche chi sbaglia, ma anche l'uomo che è in cammino verso la cristificazione fa degli errori, perché siamo umani. Quello che però è importante è che si riesca a vedere la realtà non solo per quello che materialmente vediamo, ma che sia possibile gettare uno sguardo anche dentro, in profondità della realtà, e per vedere, per capire che il nostro destino non si gioca solo qui, ovvero che qui noi siamo destinati a fare delle scelte. Ecco, io risponderei in questo modo, ma sto già dandovi delle indicazioni che riguardano il mio modo di pensare, non la posizione di Teilhard. Sto uscendo da quello che è l'indicazione che ci dà Teilhard. Teilhard parla di un processo di un processo che porterà alcuni al punto omega o tutti, questo non lo può sapere, perché ognuno sceglie liberamente cosa vuol fare della propria vita.
Ma non è una scelta, è una scelta all'interno di questo processo, non è una scelta così per dire. È una scelta all'interno di una cristianizzazione che riguarda un certo tipo di misticismo, che crede veramente perché questo possa avvenire. Perché San Paolo parlava di un qui e ora, non aspettare, già il qui e ora è quello che verrà. Ma com'è che quel qui e ora certamente si dice? Ma se le cose stanno come stanno, evidentemente, quella finalità la stiamo perdendo.
Ma il qui e ora vale per ciascuno di noi nel momento in cui viene fatta la scelta di accogliere Cristo nella propria vita. Quindi comincia il processo di trasformazione già qui sulla terra, se dobbiamo ascoltare le parole di San Paolo. Però ci stiamo inoltrando in altro nel senso che Teilhard de Chardin, se andiamo a vedere Le Milieu d'Hiver, che è questo altro grande capolavoro, lui si occupa di mostrare come l'uomo possa procedere attraverso l'ascesi e la mistica, possa procedere verso una trasfigurazione del sé. E quindi dà anche delle indicazioni su come fare per. Prego, ah sì, mi sono dimenticata di lei.
Cosa dice Teilhard de Chardin a proposito del problema del mondo?
Lo prende in considerazione come. Perché l'evoluzionismo tenderebbe ad essere ottimista e vedere nella storia dell'universo una storia che procede solo verso il bene. Invece no, Teilhard de Chardin si occupa anche del problema del male e dice, proprio perché introduce la libertà nell'evoluzione, e dice che esiste un male di disordine e di insuccesso che sono gli scacchi della ricerca a tentoni che fa la natura. Poi esiste un male di decomposizione che è la malattia e la morte che gli individui sperimentano. Un male di solitudine e di angoscia che è determinato dal fatto che noi non conosciamo veramente in profondità il senso dell'universo. Spesso ci troviamo a cercare di individuare il senso, Teilhard ci aiuta a individuare il senso, ma quando non lo individuiamo ci troviamo angosciati e soli anche. E poi c'è un male di crescita nei punti critici, perché i punti critici sono punti, come potrei dire, di gestazione, di parto, ecco. E quindi il male c'è, crea degli ostacoli, come diceva prima il Signore che era intervenuto, e anzi aggiunge Teilhard de Chardin che la stessa epopea umana assomiglia a una via crucis. Prego.
C'è qualcosa che non riesco a capire bene, cioè l'idea che noi abbiamo dell'evoluzione è qualcosa che si modifica, che cambia, si cambia, che si trasforma in continuazione, diciamo. Mentre il punto medio, mi sembra, sia un punto di arrivo da cui poi non ci si sposta più. E allora, non riesco a capire appunto, anche il punto medio dovrebbe essere quindi qualcosa che permette un passaggio a qualcos'altro. E poi questo passaggio, diciamo così, dalla... capisco se voglio conciliare, diciamo così, la fede con la storia della scienza, diciamo, con lo sviluppo delle conoscenze scientifiche. Però il passaggio poi avviene sempre per fede, mi sembra. E sì. Fede è sempre qualcosa per cui appunto mi fido di qualcosa, credo in qualcosa che però non è evidente. E quindi non riesco, diciamo, a orientarmi in mezzo a questo discorso.
Allora tento di rispondere nel senso che sicuramente il salto ultimo nel radiale è quello che spinge fuori del tempo e dello spazio e spinge in una dimensione che è quella divina. La dimensione divina non ha necessità di dare adito a un ulteriore salto in qualcosa d'altro, di superiore, perché la dimensione del punto omega è la dimensione del pleroma, è la dimensione della pienezza, e dove c'è pienezza non c'è più bisogno di andare oltre. L'ulteriorità la si cerca nella misura in cui si è manchevoli di qualcosa, in cui manca, no? Ma quando si arriva alla piena realizzazione, e questa piena realizzazione implica una condizione di divinizzazione, di teiosis, e allora non ha più senso neanche porsi la domanda su che cosa ci sarà dopo. Si è pienamente felici e beati in quello che c'è o ci sarà. Bene, allora se abbiamo finito, non ci sono altre domande, vi saluto, vi ringrazio della pazienza che avete avuto.